Buongiorno cari, allora oggi studieremo un pochettino sulla cena del Signore. Intanto tengo a precisare che non è la nostra cena, ma è la cena del Signore. Tengo a specificare pure che non si chiama Santa Cena, ma Cena del Signore. Santa, siccome noi veniamo da un contesto cattolico, allora abbiamo santificato ogni cosa, anche la cena, ma è la cena del Signore, quindi nessuno si può prendere il lusso, scusate, il lusso di dire chi può mangiare questa cena, chi non può mangiare questa cena. E questo è molto importante perché negli ambiti religiosi, alcuni con la cena del Signore hanno fatto un dominio, hanno dominato le persone, chi farla e chi non farla. Quando Gesù queste cose non le ha fatto. Infatti, nelle chiese denominazionali, in certe chiese schiaviste, in certe chiese dove c'è manipolazione, manipolano con il battesimo in acqua e con la cena del Signore. Con il battesimo in acqua, che dicono loro chi si deve battezzare, quindi devono rientrare in certi standard, cose che la Bibbia non insegna. Perché la Bibbia dice: andate, fate discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Per cui, invece, in certe chiese, che cosa fanno? Prima non devi fumare, prima devi fare questo, prima devi fare quello, e poi, casomai, raggiunge la perfezione, ti battezzi, ma non è così. La stessa cosa con la cena del Signore. Dicono chi lo deve prendere, chi non lo deve prendere. Invece Paolo dice tutt'altro, guardate, guardate. 1 Corinzi 11, 28, Paolo disse prima della cena, disse: ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Quindi noi non siamo chiamati a esaminare gli altri, ma ognuno è chiamato a esaminare se stesso. Anche Galati 6, 4 dice: ora esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Quindi ognuno deve esaminare se stesso. Quindi questo esaminare gli altri, tu puoi fare la cena, tu non puoi fare la cena, questo è un giudizio vero e proprio. Ora, ognuno esamina se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Quindi non si può dominare con la cena, perché non è la mia cena, non è la cena del pastore, è la cena del Signore. Questo è molto importante. Quindi chi la può fare la cena al Signore? Tutti coloro che hanno ricevuto Cristo come Signore della propria vita possono fare la cena al Signore, e non solo. Mi sono trovato in situazione, mi ricordo, stavo sposando una coppia in Germania e questa coppia non poteva fare tante cose per il loro matrimonio, allora hanno fatto una semplice cena, invitando, eravamo pochi, eravamo 6, 7, 8 persone, mi ricordo, quindi ha fatto una cena, molto semplice, molto bella, molto intima. All'ultimo, che cosa ho fatto io? Ho fatto la cena del Signore con pane e vino, proprio per suggellare quel matrimonio. E lì c'era della gente che non aveva ricevuto Cristo, per come lo intendiamo noi, non c'era persone che erano cristiane, insomma, come lo intendiamo noi, dei discepoli. Che fa? Io prendevo la cena io, i fratelli e quelli che erano lì, che testimoni, non gli facevo prendere la cena. No, Signore, mi ha fatto sentire il mio cuore, lasciali stare, perché non è la tua cena, è la cena del Signore. Quindi, poi ho sentito anche un missionario una volta che diceva proprio questo, che un giorno faceva la cena al Signore, lì c'erano delle persone per la prima volta, e dice: che fa? Non gliela faccio fare. Lo spesso mi disse: no, tu metti la cena lì, invita le persone, chi vuole fare la cena. Se lo vogliono fare, lo fanno, se non lo vogliono fare, non lo fanno. Alcune persone l'hanno fatto, alcune persone non l'hanno fatto, però ha dato questa possibilità di fare la cena anche a quelle persone. Noi, per esempio, lo facciamo anche per i bambini, ai bambini. Infatti, ieri sera abbiamo avuto la cena del Signore nella nostra comunità, ha detto: per favore, anche ai bambini dobbiamo fare la cena. Perché iniziano a vedere queste cose, sono dei piccoli semi di fede che entrano nel cuore. Quindi chi l'ha detto che per forza prima bisogna che ci sia un iter? Beh, la Bibbia queste cose non le insegna, sono istituzioni umane, cose religiose, insegnamenti religiosi, in un modo tale che con la cena del Signore alcuni possono avere il controllo della Chiesa, il controllo, il dominio. Se tu fai quello che dico io, tu puoi fare la cena. Se tu non fai quello che dico io, tu non puoi fare la cena. E infatti, molte volte nella cena Alcuni non la davano perché sbagliavano, quello sbagliava, quindi togliamogli la cera. E questo è un insegnamento religioso. Quello ha fatto un errore, si è bisticciato con un altro fratello, togliamogli la cera così impara. Ma Gesù non faceva queste cose. Se non erro, se non erro, se non erro, durante la cena del Signore c'era uno che si chiamava Giuda. E la Bibbia ci racconta che Giuda era un ladro. In Giovanni 13,29 dice che Giuda teneva la borsa. E un'altra volta in Giovanni 12,6, quando si parlava dei poveri, dice: ora gli disse questo, cioè racconta i poveri. Insomma, mi sembra che in quest'occasione, lui parlò di quella donna che aveva rotto l'olio d'alabastro. Ed il verso 6 diceva: ora gli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Quindi diciamo che Giuda era il ministro con il portafoglio, no? Senza portafoglio. Quindi alla cena del Signore c'era Giuda che era ladro, Giuda che stava tradendo Gesù, eppure non gli ha vietato la cena. Lì era una buona, bella occasione per dire che Gesù poteva dire: no, no, Giuda no, perché Giuda mi ruba, e lo sapeva, ruba i soldi, Giuda mi sta per tradire, e lo sapeva, ma non gli ha permesso, nonostante, di non fare la cena. E manco attraverso Giuda si contaminava tutto il corpo, tutti i fratelli, perché alcuni pensano: io non faccio la cena perché quello, per esempio, fuma, perché quello ha sbagliato, perché quello è peccatore, quindi tutto il corpo viene contaminato. Ma che viene contaminato? Quindi, se c'era veramente una contaminazione, lì era un buon passo dove Gesù diceva: no, Giuda non può fare la cena perché Giuda vive del peccato. No, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Un'altra cosa che vorrei sulla cena del Signore è che addirittura in tante chiese non ne fanno cena del Signore perché hanno paura del giudizio di Dio, come se la cena del Signore fosse il momento non della benedizione ma della ghigliottina. Molti pensano che la cena del Signore è la ghigliottina di Dio che ci aspetta di appena abbiamo un po' di peccato ci taglia la testa. No, la Bibbia dice che la cena del Signore è una benedizione, non è una maledizione. Certo, se tu non la fai in fede, non ricevi nulla. Quindi non ricevi una benedizione, ma sei così sicuro non ricevi una maledizione. Quindi che succede se io faccio la cena del Signore e magari ho un minimo sbaglio, che poi ce l'abbiamo sempre gli sbagli? Succede che Dio mi giudica? Succede che Dio mi ammazza? No, la cena del Signore è una benedizione. Se la fai in fede, discernendo che in quel minuto tu stai dichiarando il patto di Dio, discerni in quegli elementi, pane e vino, discerni come l'esempio del corpo e del sangue di Cristo che vi è dentro di te, che lo mangi, è come il mangiare da vita, e così tua vita per fede. Beh, se lo fai in fede ricevi benedizione, se non lo fai in fede niente, ma non ricevi sicuramente maledizione. Quindi questo è molto importante che lo comprendiamo. Tante chiese non lo fanno. Io per anni mi sono privato della cena. Mi ricordo quando ho accettato Gesù, mi sono battezzato, hanno fatto la cena e poi era passato un anno e io ho saputo che in un'altra chiesa c'era la cena e sono andato lì desideroso di fare la cena al Signore. Perché? Perché c'è questo desiderio, c'è questo bisogno. Perché io infatti dicevo: pastore, ma perché non facciamo la cena? Ah, tu non sai quanto è pericolosa la cena, se c'è un minimo peccato Dio ti ammazza, Dio ti taglia la testa. Ma non è così, non è così. La cena del Signore è una benedizione, te lo dimostro con la Bibbia. Primo Corinzi 10,16: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo? Quindi quando noi prendiamo il calice, quella è una benedizione, non è una maledizione. Se io non lo faccio in fede, se io non lo faccio con tutto il cuore, se io non lo faccio nella consapevolezza di quello che sto facendo, non ricevo una benedizione, non ricevo una guarigione, non ricevo un miracolo, perché la cena del Signore Nella cena del Signore ci sono miracoli, perché mangiando, beh, te la dico in questa maniera, attraverso il mangiare, il frutto, Adamo ed Eva, è entrato il peccato e la morte, e attraverso la cena, mangiando, tu ricevi la vita. Quindi perché Dio ha istituito la cena del Signore? Uno dei motivi perché Gesù ha istituito la cena del Signore, perché come il peccato è entrato mangiando, la santità, la forza, la salute entra mangiando. Quindi qual è il giudizio quando Paolo parla, dice che chi mangia e beve non discernendo prende un giudizio? Qual è il giudizio? Il giudizio non è che Dio ti giudica perché è peccato. Il giudizio è che in quei momenti che dovresti ricevere mangiando guarigione, forza nel tuo corpo, il giudizio è che tu non ricevi, non che Dio ti manda qualcosa, ma quegli elementi fatti in fede potranno apportare guarigione alla tua vita. Il giudizio è che tu invece non ricevi nulla, quindi non ricevi una benedizione, ma chiaramente non ricevi una maledizione. E sicuramente se c'è una malattia in atto e non vieni guarito, quello è il giudizio è che non vieni guarito, non che il giudizio è che Dio ti manda qualcosa, ma per fare funzionare la guarigione attraverso la cena del Signore lo devi fare in fede, devi capire che è una benedizione, devi capire che in quel momento il pane cosa rappresenta? Il nostro corpo, il corpo di Gesù. Gesù dice che come il suo corpo è stato rotto, il nostro corpo è stato sanato. Quindi il pane, quando tu mangi il pane, si sta parlando di guarigione fisica. Quando bevi il vino si sta parlando del sangue del patto, il sangue che entra dentro di te. Nel libro del Levitico la Bibbia dice che nel sangue c'è la vita, quindi quando tu in un modo figurato bevi il vino, tu ricevi la vita. Infatti il Deuteronomio 12:23, ma guardati dal mangiare il sangue perché il sangue è la vita e tu non mangerai la vita con la carne. Quindi detto questo, ripeto 12:23 Deuteronomio, ma guardati dal mangiare il sangue perché il sangue è la vita e tu non mangerai la vita con la carne. Quindi la Bibbia dice che nel sangue, il sangue è la vita, cioè la vita dell'uomo che cos'è? Il sangue. Quindi quando noi mangiamo il pane, quello è la raffigurazione che come il corpo è stato spezzato, il nostro corpo è stato sanato. Ma mentre beviamo il vino rappresenta che la vita di Dio entra dentro di noi, perché nel sangue c'è la vita, togli il sangue da una persona e muore. Quindi quando mangiamo il pane rappresenta il corpo di Cristo. Paolo dice in 1 Corinzi 10:17, poiché vi è un solo pane e noi sebbene molti siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Quindi mangiando il pane ci parla di unità. Di un corpo, è un corpo quando è corpo è perché il corpo è sano. Se io tolgo un braccio dal mio corpo è qualcosa che si spezza. Quindi il pane ci parla di unità, poiché come un sol pane, noi sebbene in molti siamo un solo corpo. Quindi il pane ci parla del corpo e della benedizione del corpo unito, del corpo sano, del corpo che sta bene. Quando mangiamo il pane, noi stiamo ricevendo salute divina. Se non lo facciamo in fede, allora non riceviamo né bene né manco male, ma sicuramente non una maledizione. Però la cosa brutta qual è? Qual è il giudizio che ora noi andiamo a leggere quando Paolo disse chi mangia e beve non discernendo mangia un giudizio contro se stesso? Il giudizio è che mentre Dio sta mandando quella benedizione della cena per guarirti, tu che non lo fai in fede, tu che non discerni, tu che non lo apprezzi, a te sembra che è un pasto comune, beh, quella benedizione che doveva venire per benedire il tuo corpo non funziona e quindi diventa, in questo senso, diventa giudizio, che non funziona, non che Dio ti manda qualcosa di male. Prima di passare al discorso del giudizio, ti voglio ribadire 1 Corinzi 10:16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la partecipazione col sangue di Cristo, il pane che noi rompiamo non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo, poiché vi è un solo pane e noi sebbene in molti siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo all'unico pane. E poi dice, va bene così, parla diverse volte, se avete visto, sia per il calcio sia per il pane, parla di partecipazione, che nel greco è koinonia, cioè tutto in comune con, cioè tu partecipi bevendo il calice, tu partecipi a quello che c'è nel sangue, mangiando il pane tu partecipi a quello che c'è nel corpo, quindi negli elementi che benedico il nostro corpo, cioè il pane. Tu partecipi, cioè tu ingerisci, tu metti dentro di te carboidrati, parlando nel senso naturale, che dà forza al corpo, e bevendo il vino che ricevi grande benedizione a livello materiale, e quindi partecipi, mettendo quegli elementi nel corpo, quegli elementi partecipano al benessere del tuo corpo. La stessa cosa spiritualmente, quando beviamo il vino e mangiamo il pane, c'è una partecipazione spirituale, il corpo di Cristo è sano, porta sanità nel tuo corpo, il vino, il sangue di Gesù che è sano porta beneficio alla tua vita. Gloria a Dio, si ricorda il patto e la Bibbia dice che dove Satana vedrà il sangue, vi ricordate nell'Egitto, Satana vedrà il sangue e passerà oltre. Quindi quando noi beviamo il vino dichiarando il sangue di Gesù Cristo nella nostra vita, il diavolo va oltre, la malattia va oltre, il potere della morte va oltre. Quindi, concludendo, tagliamo testa al toro quando si parla del giudizio. Ah, state attenti, non fate la cena perché potete ricevere un giudizio. Io direi lì, Sgarbi capitolo 1 verso 5. Capra, 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 capra. Primo Corinzi 11 verso 29. Poiché chi ne mangia e beve, contesto della cena, chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso. E ora spiega il perché di questo indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, cioè non comprendendo che non è un pasto comune. Quindi l'indegnità non è io ho peccato, io ho sbagliato. Tu sai, chi va a accostarsi alla cena senza avere peccato, o sbagli, eccetera. No? Non so se sapete, i testimoni di Geova fanno la cena del Signore, il pane se lo passano tutti, nessuno lo prende perché siamo indegni. Ma chi è degno? Noi siamo degni per il sangue di Gesù. Gesù ci ha fatti degni per il suo sangue, non per i nostri meriti. Per grazia, non per i nostri meriti. Quindi il testimone diceva, sì, ho visto una volta, ho partecipato quando ero bambino, si passava la cena del Signore, nessuno la mangiava. Io chiedevo a mio zio, ma perché nessuno la mangia? Perché nessuno è degno di mangiare la cena, solo gli unti la possono mangiare. E dice che in Italia, per esempio, c'erano 30-40 unti, quindi immaginate. Incredibile questo, per cui mentre questo non ha nessuna dimostrazione nel Nuovo Testamento, tutti facevano la cena del Signore. Chiaramente chi lo faceva, discernendo, comprendendo che quello che sta facendo non è un pasto comune, non è un vino comune, non è un pane comune, in quel momento, non transustanziazione come insegna la Chiesa Cattolica, cambiamento di sostanza. No, 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 no. Pane è, pane resta, vino è, vino resta. Il discorso è spirituale, perché in Giovanni 6, 63, Gesù disse: le parole che io vi dico sono spirito e vita. Quindi il discorso che vi faccio è spirituale, non è materiale, perché quando Gesù diceva: chi non mangia il mio corpo, non beve il mio sangue, non ha vita eterna, le persone dicevano: ma questo è pazzo, ma che discorsi sono questi? Ma come può quest'ui darsi a mangiare il suo corpo e bere il suo sangue? E Gesù gli spiega in Giovanni 6, 63: le parole che io vi dico sono spirito e vita, cioè è un discorso allegorico, spirituale. Quindi, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, che cos'è questo indegnamente? Che vuol dire che abbiamo peccato? No, perché noi avremo sempre sbagli, sempre errori. Paolo in Romani 7 dice proprio questo, dice nella mia carne, cioè in me, cioè nella mia carne non abita alcun bene, diceva il bene che io voglio fare non lo faccio, il male che io non voglio fare quello faccio. Quindi Paolo non doveva mai fare la cena, perché Paolo fa capire che sbagliava spesso come noi, come tutti noi. Quindi, che significa 1 Corinzi 11, 29, poiché chi ne mangia e beve indegnamente? Che cos'è questo essere indegno? Questo indegno è quando Io mangio non discernendo che non è un pasto comune, che non è un vino comune, un pane comune in quel momento che invochiamo la benedizione, ma io devo discernere in quel minuto che quello rappresenta il corpo di Cristo, che quel vino rappresenta il sangue di Cristo e che entrando dentro di me mi portano la vita e allora sì che lì io ricevo guarigione. Se lo faccio invece indegnamente, senza discernendo, quel pane e quel vino che dovevano apportare guarigione, liberazione dalla malattia, dalla maledizione, da qualsiasi cosa, il giudizio è che non funziona perché non ho fatto discernimento. Quindi, questi sono elementi, non c'è nulla di miracoloso, come insegna la Chiesa Cattolica, che il pane, il vino diventa anima, sangue, divinità del nostro Signore. No, è vero, pane, pane resta, vino resta, tanto è vero. Sono dei simboli che rappresenta, io devo discernere attraverso quei simboli qualcosa. Vi faccio un esempio, Giacomo 5, si parla dei malati, c'è qualcuno che è infermo, chiama gli anziani della Chiesa, lo ungono d'olio nel nome del Signore, la preghiera, la fede sarà bravo il malato. Quindi sta parlando lì in quel passo, l'unzio dell'olio rappresenta lo Spirito Santo che guarisce, ma non c'è nulla di miracoloso nell'olio, ma fatto in fede, è la preghiera della fede, Giacomo 5, 16, se non mi sbaglio, 15, 16, 17, dice, è la preghiera della fede, cioè fatto con fede, quella persona riceve guarigione, ma non c'è nulla di miracoloso nell'olio, ma è nella fede. La stessa cosa qui, non c'è nulla di miracoloso nel pane e nel vino, ma se tu discerni, comprendi, vai al di là del pane, del vino, ti ricordi del corpo e del sangue di Cristo, questo stimola la tua fede, allora ricevi una benedizione. Diversamente, se lo fai indegnamente, se lo fai non discernendo, come se fosse un pane comune, un vino comune, un momento comune, beh, allora quegli elementi che dovevano stimolare la tua fede e credere e portarti benedizione, perché abbiamo visto che Paolo chiamava il calice della benedizione che noi mangiamo in una partecipazione, beh, tu non partecipi a quegli elementi guaritrici, liberatrici che ci sono in quel momento. Quindi questo è per quanto riguarda la cena del Signore. Vi ricordo che questo corso è per voi, per quelli che volete approfondire, iscrivendovi alla scuola biblica personalizzata direttamente con me, quando hai tempo tu, quando ho tempo io, quindi possiamo sprofondare la superficie, vedere altri aspetti, altre cose. Iscrivetevi, contattatemi in qualche modo. Lì ci sono tutti i riferimenti nel sito, per cui questo è un corso, ripeto, che Dio mi ha messo nel cuore di farlo gratuitamente, perché per quanti non hanno la possibilità di fare una scuola dove poi c'è un diploma, eccetera, eccetera, però già questa è una buona infarinatura molto profonda in merito alla cena del Signore. Bene, che dire, Dio vi benedica, scaricate questo download, fatelo girare se volete, e semplicemente mettete il nome, il cognome di chi ha fatto quest'audio, in questo caso io, e fatelo girare. Okay? Fate conoscere questo corso gratuito, ditelo a tutte le pecorelle di Dio, persona cristiana, a tutti, che c'è un corso gratuito su www.radiofeditalia.it. Vedi nel sito corso gratuito, lì clicchi, entri dentro e ti scarichi download. Ci sono anche dei libri online, insomma, metteremo tutto quello che concerne chi possiamo aiutare. Vi ricordo che se volete benedirci con un'offerta libera, potete andare sempre al nostro sito donazioni e potete farlo. Se lo volete fare, lo fate, se non lo volete fare, lo fate, Dio vi benedica. Ma questo corso è assolutamente gratuito. Vi ricordo che il nostro ministero è a tempo pieno e va avanti con le offerte del popolo di Dio, libere offerte, decime offerte del popolo di Dio. Un abbraccio a tutti.